sta ovviamente d'accordo con questo provvedimento, però alla fine dell'episodio viene fuori che Giobbe riacquista tutto e finisce e vissero contenti e felici per tutta la vita. Quindi questo sembra un po' in contrasto con tutto quello che cerca di dire l'episodio.
Ma è vero che Giobbe riacquista tutto. Il libro di Giobbe finisce con Giobbe che viene messo a tacere. Dove eri tu quando io ho posto i fondamenti del cosmo, eccetera, eccetera, eccetera? Chi sei tu da venire a sindacare e da venire a criticare me e gli altri che abbiamo tutti di mezzo, eccetera, eccetera, eccetera? E lui dice, ah, è vero, come sono stato leggero nel volere accusarti, non ci ho pensato bene. Sì, in effetti sarà meglio che io di fronte a te imparo a tacere.
Però poi la... Finito questo, almeno nella mia Bibbia, cioè, la continuazione che lui, siccome è stato bravo e ha capito tutto quanto, riacquista tutto. E questo mi sembra...
Prima o dopo morte? Prima o dopo morte?
Ma non è così il testo, c'è un testo sbagliato.
Il fatto di interpretare che lui riconquisti tutto prima di morire e riconquisti tutto materialmente è un fatto di interpretazione. Queste sono le cose.
Nella quotidianità trovo molto difficile quando devo decidere la libertà. Qual è la mia libertà? Qual è
sarebbe
quella che mi fa evolvere?
Sarebbe meglio se fosse facile?
No, intanto subentra la paura che mi blocca nella scelta, nel operare la scelta.
No, la paura sorge soltanto quando io mi rivendo di fondo al fatto che sia difficile. Se invece mi rendo conto che va bene che sia difficile, tutto va bene. Mi spiego? Va bene che sia difficile, quando senti male? Perché deve essere facile. Facile non è meglio. Ciò che è più facile non è meglio, è semplicemente più facile.
Io vorrei fare un discorso di oggi pomeriggio. Vorrei, se possibile, avere un chiarimento sul karma di Giuda, sul karma individuale, di questa individualità, e come si intreccia questo karma individuale col karma collettivo e cosmico, in quanto ci troviamo di fronte quindi a un'individualità che, prendendo su di sé un'azione importantissima per il cosmo, anche per tutti noi, peggiora, tra virgolette, cioè ha un karma singolo che ce l'ha. Grazie.
Oggi ho cercato di mostrare come Giuda va preso da prima come, diciamo, posizione tipica che rappresenta una dimensione di ogni essere umano. Però giustamente lei dice, Giuda è anche un individuo, questo individuo. Ci sono accenni di Steiner che fanno pensare in un modo, direi, quasi certo, no? Che l'incarnazione successiva di Giuda è stata quella di Agostino. Ora, se noi paragoniamo la vita di Giuda che, secondo l'interpretazione umana, ha tradito il suo maestro, ma questa è una faccenda di interpretazione, perché Giuda potrebbe dire, ma è vero che ha tradito, io sono stato per 3 anni con questo individuo Gesù di Nazareth, Gesù Cristo, sapevo di che cosa era capace e ho cercato di costringerlo, volevo costringerlo a mostrare ai romani ciò di cui era capace. E mi è andata male perché lui, invece di mostrare ai romani ciò di cui era capace, si è arreso. Quindi Il dire che Giuda ha tradito il suo maestro non ci dice ancora esattamente che intenzioni lui aveva. Poi l'altra realtà invece è più chiara, che lui si è tolto la vita. Ora, tutti i dati del Vangelo che riguardano Giuda si riferiscono proprio al fatto che Giuda è l'essere umano, questo essere umano che è talmente ancorato alla materia che cerca il potere di questo mondo. In un certo senso la posizione di Giuda è la posizione dell'essere umano che dice: il mio regno è in questo mondo. Quindi la tentazione del potere, questo è l'elemento di Giuda. Ritorna come Agostino. Qual è la vita interiore di Agostino? Una lotta infinita tra fondare l'esistenza su qualcosa che è spirituale, sullo spirituale, maniteismo, scetticismo, neoplatonismo, e poi alla fine non ci riesce, non riesce a vivere la realtà sostanziale e portante e eterna dello spirituale. Dove trova il suo ancoramento? Nella Chiesa di Roma. Ecco, lì c'è l'ancora di salvezza, perché quello è un fattore di potere, è un fattore di... non lo intendo in senso negativo, in senso di condanna morale, è un fattore di percezione, una realtà percepibile nel mondo visibile.
Però, scusi, non è scritto, ritornando al discorso del tradimento, non è scritto con un bacio tu tradisci figlio dell'uomo?
Sì, ma che significa? Cosa intende Giuda? Oggettivamente il Cristo viene tradato, viene dato dalla schiera dei dodici a coloro che lo uccidono, no? Oggettivamente viene tradito, ma questo non dice ancora, non è un'affermazione sulle intenzioni interiori di Giuda. Io ho insistito in questi giorni che si tratta, per cogliere la qualità morale di un'azione bisogna ritornare alle intenzioni. Quindi che cosa intendeva Giuda con questo cosiddetto tradimento? Cosa intendeva? Intendeva la morte di Cristo? Piano. L'intento di Giuda non è la morte di un qualche essere, l'intento di Giuda è il potere sulla terra, la forza terrestre. Quindi l'impulso di Giuda è il potere terrestre, è l'impulso del potere. E tanto che questo carattere fondamentale del suo essere si manifesta di nuovo pure in questa metamorfosi così misteriosa della vita di Agostino, ma lui ritorna a questo elemento fondamentale di dire: io una cosa ci credo che è vera, non perché la vedo nella sua sostanza spirituale che è così, ci credo che è vera quando me lo dice la Chiesa di Roma. E perciò la Chiesa di Roma l'ha fatto subito santa. Però questa metamorfosi ci mostra in quali modi meravigliosi ogni individualità continua a evolversi. Perché Agostino non è un paraculto, è Sant'Agostino. In prospettiva di nuova incarnazione, in prospettiva di vivere una vita sola, resta la domanda insolubile, la domanda che dice: o questo Giuda viene messo nell'inferno eterno, perché se l'inferno eterno non c'è per Giuda, per chi c'è? Oppure, se non viene messo nell'inferno eterno, siamo posti di fronte alla domanda: in che modo Giuda si evolve ulteriormente? In che modo Giuda, in che modo concreto Giuda ha la possibilità di evolversi ulteriormente? E queste sono le riflessioni che portano l'individuo umano sempre di più alla comprensione della legge fondamentale evolutiva delle ripetute vite terrene. Chi deve andare lo faccia, così un po' esordina. quando vogliamo finire. Chi c'è ancora che ha pensieri di saggezza che ci vogliono domandare?
Lei ha detto che l'individualità non è possibile senza comunità e viceversa. Potrebbe darci un esempio di una comunità che basa sull'individualità? Perché ci sono tanti gruppi in giro, vorrei che lei mi indicasse una dove si trova.
In fondo, benché la risposta possa sembrare un po' difficile, in fondo la risposta più onesta è quella di dire che bisognerebbe ritornare a quel gruppo archetipico dei 12, soprattutto in base al modo del tredicesimo di trattare questi 12 e al suo modo di costruire comunità. In altre parole, proprio perché stiamo parlando di Giuda, nel modo in cui il Cristo tratta Giuda, affermando la legittimità della sua individualità e quindi anche la necessità di questi passi evolutivi, anche di questi passi tenebrosi, vediamo l'affermazione incondizionata da parte del Cristo dell'unicità e della preziosità di ogni individualità. E proprio questo fonda comunità in senso massimo. O se vogliamo in un modo più moderno, non c'è legame d'amore più indissolubile che tra due persone o più persone che si concedono a vicenda sempre più libertà, perché nessuno di noi può scappare via da una persona che ci dà libertà. Quindi con questa persona che mi dà libertà c'è la comunione più profonda che ci sia, dove c'è la paura della libertà si distrugge subito la comunione, perché venendo lesa la libertà tutti vogliono scappare via, perché nessuno vuole rinunciare alla sua libertà. La comunione più profonda è nel lasciarsi a vicenda il più libero possibile. Una comunione più grande non c'è, perché questa comunione è l'amore più perfetto che conferma e ama l'altro nel suo vero. Comunque sia, perché ogni essere umano è amabile così com'è, perché Cristo ama tutti senza voler presupporre, se in partenza, che nessuno sia diverso da perché. Se ama Giuda così com'è, e dice Giuda, questo passaggio brutto del materialismo, adesso ci devi passare, ci sei dentro il piede, fai in modo che non duri dei millenni, cerca di non portarlo più, però quello che adesso incombe nel tuo destino deve venire fatto adesso. Nel moralismo cristiano tradizionale c'è la domanda difficilissima: perché il Cristo, secondo l'interpretazione di queste persone, non ha fatto nulla per trattenere Giuda dal suicidarsi, per esempio, perché nel Vangelo non c'è nulla che lui abbia compiuto per distoglierlo. Il Cristo sapeva che l'avrebbe tradito, sapeva che si sarebbe tolto la vita, e nei Vangeli non troviamo nulla che il Cristo avrebbe intrapreso per distoglierlo dal suo destino. In altre parole, la comunione più profonda sorge là dove c'è l'amore incondizionato di ogni individualità, così com'è, e al punto evolutivo in cui si trova. E questo amore incondizionato cerca ogni essere umano, lo cerca. E là dove lo trova, non andrà più via. Individuale adesso quali gruppi vanno in questa direzione, io non lascerei quello di dire a lei. Chi vuole No, no, qui c'è troppo da aspettare. Lui non sente nessuno, parla solo per te.
Cosa questo... intende esattamente per la Trinità Cristica?
Cosa intendo per Trinità Cristica? Sarebbe stata una delle cose che avrei svolto se avessi avuto un po' più di tempo. Nella scienza dello spirito c'è la trinità fondamentale tra ciò che è chiamato il luciferico, ciò che è chiamato l'animalico. Il luciferico rappresenta tutto ciò che è unilaterale dalla parte dello spirito, l'animalico rappresenta tutto ciò che è unilaterale dalla parte della materia, e il Cristo è l'essere, tutte le forze cristiche sono le forze di riconciliazione e di amore incendevole tra spirito e materia. E questo è il bene umano. Il bene umano non è né dalla parte della materia, né dalla parte dello spirito, ma nell'amore reciproco tra lo spirito e la materia. Questo è l'elemento cristico, perché è l'elemento del bene umano, è l'elemento dell'esercizio della libertà umana, che è quello di mediare tra le grandi polarità. In questo senso, anche nella grande statua in legno che Steiner in parte ha scolpito lui stesso, abbiamo questo rappresentante dell'umano, del bene umano, che è proprio la sintesi, che è la riconciliazione tra un mondo unilateralmente spirituale, che vorrebbe disprezzare la materia, e un mondo di materia che vorrebbe disprezzare lo spirito. In questo senso è invece la Trinità Cristica.
Ma non è lo Spirito Santo?
Si potrebbe dire, se vogliamo inserire la Trinità Cristiana, la Trinità Cristiana tradizionale, bisognerebbe fare in questo modo, che il Padre che gestisce gli elementi della forza, gli elementi creatrici del potere, se vogliamo, del potere in senso d'uomo, per rendere possibile la libertà umana, il Padre condivide la sua forza con la rimane. Lo Spirito Santo gestisce tutti gli impulsi di sapienza, di conoscenza, di saggezza e anche di intelligenza. Ora, se Dio in quanto Spirito Santo fosse onnisciente, in modo da poter prevedere in modo assoluto tutto ciò che gli esseri umani faranno, non c'è libertà. In altre parole, la libertà umana, che è proprio il bene specifico umano, è stata resa possibile in base a una duplice rinuncia di Dio. Il Padre ha rinunciato a essere onnipotente dentro all'integrità umana. Non è che non sarebbe capace di essere potente, ma ha rinunciato. In altre parole, il Padre divino non vuole essere lui a decidere in tutto e per tutto quali pensieri noi pensiamo, quali sentimenti noi sentiamo e quali impulsi volitivi noi generiamo dentro di noi. In base a questa rinuncia amorosa del Padre a essere onnipotente dentro di noi, sorge la nostra libertà di essere noi a decidere quali pensieri pensiamo, eccetera. Se lo Spirito Santo fosse rimasto onnisciente rispetto alla nostra interiorità, pure non sarebbe possibile la libertà, perché allora lo Spirito Santo dovrebbe già sapere in partenza tutto quello che noi pensiamo, sentiamo e vogliamo. Lo Spirito Santo ha rinunciato a sapere da tutto in partenza ciò che noi compiamo nella nostra interiorità. Quindi, questa rinuncia del Padre, che condivide la sua forza con la rima, questa rinuncia dello Spirito Santo, che condivide la sapienza con Lucifero, rende possibile l'amore all'essere umano, l'amore del Figlio, perché il Figlio si presenta non come il Dio potente, ma come il Dio impotente. E il Figlio si presenta non come il Dio sapiente che sarebbe tutto in partenza, ma come il Dio fuori. E nella impotenza divina del Cristo in croce e nella follia divina del Cristo in croce si apre la possibilità della libertà umana. In altre parole, amare significa sempre decidere di non voler essere onnipotenti dentro all'altro. Amare è la decisione cosciente di non voler gestire l'altro, ecco l'imitazione del padre, la decisione di non voler gestire l'altro, altrimenti non posso amare. E amare significa la decisione cosciente di non voler sapere meglio dell'altro ciò che deve essere fatto. Questa è l'imitazione del Spirito Santo, che rinuncia a sapere già in partenza tutto ciò che è nella vita. Quando io decido di non voler gestire l'altro, e quando decido di non sapere meglio dell'altro ciò che è bene per me, lo amo perché lo lascio libero. Amare significa sempre rendere possibile la libertà. In questo senso va capita la Trinità cristiana, proprio nel mistero dell'amore del Figlio, reso possibile dal Padre e dallo Spirito Santo. E questo amore del Figlio è proprio ciò che rende possibile la nostra libertà. Perché nell'amore del Figlio noi esperiamo la rinuncia divina a gestirci in tutto e per tutto, e sperimentiamo la rinuncia divina a sapere già in partenza, in anticipo, ciò che avverrà dentro di noi. Soltanto in base a questa duplice rinuncia divina possiamo scoprire e dove la divinità decide non di gestirci lei, ma di lasciarci liberi, lì ci ama, nel Figlio, nel Cristo. E perciò Paolo dice nella lettera di Corinto: io non predico un Dio di onnipotenza come lo cercano gli ebrei, non predico un Dio di sapienza infinita come lo cercano i greci, io predico un Dio crocifisso, il mistero dell'amore divino, dove questa impotenza è agli occhi degli ebrei impotenza, e questa follia è agli occhi dei filosofi follia, e proprio in questa impotenza e in questa follia si manifesta l'amore di Dio, che è possibile la libertà umana.
Dunque la libertà, come ne hai parlato in questa occasione e anche in tutte le altre che cioè ho sentito,
è strettamente
l'esplicazione della libertà. Per come ne ho sentito parlare da te in questa e in tutte le altre occasioni, è strettamente connessa con lo sviluppo dell'anima cosciente. Allora io mi chiedo, nei periodi precedenti, quindi diciamo al momento dello sviluppo dell'anima razionale, dell'anima senziente, lo sviluppo dell'individualità come partecipazione dell'individuo, a che cosa la possiamo legare?
Era incipiente,
quindi è recentissima la cosa.
La capacità di libertà diventa piena grazie all'anima cosciente, lì diventa piena, però prima viene esercitata a un livello incipiente.
Però noi vediamo sviluppo di grandi personalità, di grandi individualità, e poi persone che sono già rimaste molto indietro già prima dello sviluppo dell'anima cosciente.
Ma questa incipienza è un'incipienza, e nell'incipienza c'è chi va più veloce e c'è chi va meno veloce. Quando comincia un bambino a essere libero? È una realtà non meno complessa di questa.
È una realtà molto
complessa, molto complessa. Tutto ciò che è reale è molto complesso. Le semplificazioni sono sempre astrazioni, il reale è sempre complesso.
Ci sono due cose che non ho ben compreso. La prima è questa: stasi, cimitero dell'umanità.
E quindi anche la sapienza è un po' un dinamismo in continua trasformazione. Ho vissuto quindi un po' come unilaterale, statica, l'affermazione non ci sarà mai, con il mai, il paradiso e l'inferno al di fuori di te. Questo come prima cosa. E come seconda, lei parlava di pensiero come spirituale che poi si incarna nella parola. Non si può considerare però il pensiero già incarnato nell'attività e quindi nell'interazione elettromagnetica che comunque produce con altre persone. Non so, a volte io penso una cosa, non la dico e chi mi sta vicino comunque la sa già, in questo senso. Grazie.
Beh, sulla prima cosa, un'affermazione di nostra vicinità, un'affermazione che dice non c'è mai staticità, perché deve essere un'affermazione di staticità. È un'affermazione differente di dinamismo. È un dire, il divenire non si arresta mai. Quindi non è un'affermazione di staticità, è un'affermazione differente di divenire. Non è una contraddizione. Perché la parola perenne, forse questo che le voleva dire, diventa stata. Allora il problema è la stazione, non il fatto della staticità. L'altro esempio, che ci siano delle interazioni tra gli esseri umani a livello non percepibile è indubbio. La domanda che noi ponevamo è la domanda di incarnazione. Quando e secondo quali criteri si può considerare qualcosa incarnato? E io direi, si può considerare qualcosa come incarnato e quindi umanizzato a livello completo, perché incidentemente certo le cose possono essere già umane, ma incarnato a livello completo quando si rende percepibile, accessibile alla percezione sensibile, alla percezione dei sensi. Perché di fronte alla percezione dei sensi io ho un dato di percezione che mi si offre alla presa di posizione libera del pensato. Ciò di cui lei parlava non mi dà la possibilità di una presa di posizione libera, quindi non mi dà la possibilità dell'esercizio di ciò che è specificamente umano, che è la presa di posizione pensante nei confronti del fenomeno. Quindi massimamente incarnato, massimamente umano, massimamente libero è ciò che mi viene incontro dal lato di percezione sensibile, di fronte alla quale posso prendere posizione pensante. Il che non significa che altri fenomeni non abbiano un carattere incarnatorio a livello di incipienza, certo, le cose non sono mai assolute o tagliate al completo.
Io volevo tornare sul tema della sofferenza. È stato detto che la sofferenza non deve essere vista come male. Però c'è un dolore e una sofferenza che è quella che accompagna chi si ammala e chi muore di AIDS e le loro famiglie, che non solo è vista come male, ma è anche vista come punizione, come colpa. Ecco, io volevo chiedere che significato può avere questa nuova malattia a livello individuale, collettivo e cosmico.
Sono due cose diverse, sono due cose che vanno distinte. La sofferenza, quindi ciò che si vive interiormente in chiave di sofferenza e di dolore, e la realtà stessa della malattia, sono due cose totalmente diverse. L'interazione con la sofferenza è una cosa individuale. Ogni essere umano deve sapere, deve imparare come interagire con la sua sofferenza. Quanto al carattere oggettivo, karmico nell'umanità, dell'insorgere di questa cosiddetta malattia, che poi viene chiamata malattia, ma sta a vedere se è la parola giusta, questa è una questione del tutto diversa. Bisognerebbe avere più tempo per entrare nella fenomenologia, proprio nella fenomenologia reale dell'AIDS. Alcuni accenni li ho fatti nel piccolo libro mio, Uomo moderno, malato immaginario, ponendo la domanda che fenomeno è, che karma è per l'umanità. questo fenomeno, è una vera malattia. Bene, auguro una buona notte e ringrazio tutti per la condizione.